Le stanze della fotografia all'isola di San Giorgio ospitano una straordinaria retrospettiva di Ugo Mulas. Artista, fotografa, attivista LGBTQIA+, è arrivata a Milano una delle più interessanti artiste contemporanee, Zanele Muoly. Le scritture dello sguardo, Bibiena rende omaggio a Carla Cerati. Il castello di Casale Monferrato accoglie la camaleontica Maria Vittoria Backhaus. E ancora Arte liberata 1937-47, capolavori salvati dalla guerra alle scuderie del Quirinale. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli con le arti visive e con me Tiziana Ricci. Insieme a me in studio anche la nostra giovane e brava collaboratrice Manuela Cinno.
Ciao Tiziana.
Buongiorno Manuela. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Allora, voglio cominciare subito con una mostra che abbiamo detto straordinaria, sono le fotografie, l'operazione fotografica, il titolo di Ugo Mulas, grandissimo fotografo, e a Venezia si è aperto questo spazio all'isola di San Giorgio. Sapete che abbiamo sofferto per la chiusura dello spazio dei Tre Oci dedicato alla fotografia, che probabilmente diventerà, non so se un ristorante, un albergo, qualcosa del genere, insomma, il proprietario l'ha venduto, per cui era un luogo storico della fotografia a Venezia, e così si è cercato un altro posto. E c'è stato questo accordo tra la Marsilio, la casa editrice, anche produttrice di mostre, e la Fondazione Cini. Per cui all'isola di San Giorgio si è aperto questo bellissimo spazio, devo dire, che ospita in questo periodo fino ai primi di agosto la mostra di Ugo Mulas. Allora si parte con le sue fotografie dai primi tempi, quindi la Milano erano gli anni 50, primi anni 60, la Milano dei senza tetto, lui era spesso alla stazione centrale, quindi ritraeva queste persone senza tetto, e poi c'è il bar Giamaica, quindi questo luogo dove artisti, fotografi si incontravano, si scambiavano idee, insomma un luogo quasi magico, mi viene da dire, perché c'era gente grandissima che si è incontrata lì. E poi c'è quando lui ha cominciato a fotografare gli artisti con la Biennale del 54, ci sono tutti i momenti delle biennali e poi anche i lavori degli artisti, perché lui poi è andato in America, per cui ci ha documentato, ha portato praticamente le immagini della pop art, degli artisti della pop art in Italia, e poi ha documentato nei loro studi i lavori di, non so, Man Ray, Duchamp, Calder, Fontana, Andy Warhol. Su Fontana poi e anche su Calder c'è una sequenza meravigliosa, perché c'è tutta la documentazione dell'atto creativo, per cui vediamo Fontana che pensa, poi è lì col taglierino che sta intervenendo sulla tela, zac, la taglia. Cioè, c'è una serie di fotografie che veramente sono impagabili. Poi c'è il lavoro che ha fatto per il teatro con Ronconi, con Strehler, e poi c'è tutta una parte dedicata al suo lavoro importantissimo, le verifiche, le riflessioni sulla fotografia stessa. E, insomma, è una mostra veramente completa, ampia, e adesso non so quante sono le fotografie, non mi ricordo, però sono tante. Ah, ecco, sono 300, pensate. E Dennis Curti, che è il direttore artistico, lui è anche il curatore della mostra, quindi l'ho incontrato per parlare di questa casa nuova per la fotografia, le stanze della fotografia e anche della mostra.
Il giorno stesso in cui è stata annunciata la vendita, Marsilio Arte e la Fondazione di Venezia hanno fatto una promessa, cioè quella di rifare, di ricostruire, di trovare un altro spazio che potesse dare continuità all'esperienza della Casa dei Tre Oci, ed esattamente a distanza di un anno questa parola è stata mantenuta. Forse è un caso raro, ma è vero.
È uno spazio che fa parte della Fondazione Cini.
È uno spazio assolutamente della Fondazione Cini, continuerà a rimanere della Fondazione Cini. Questa attività
è stato restaurato, risistemato?
No, questa attività, diciamo, è fatta in collaborazione con la Fondazione Cini. Noi abbiamo trovato uno spazio molto in ordine, abbiamo riorganizzato gli spazi esterni per renderli espositivi, ma lo spazio era perfettamente conservato, anche perché usato dalla Biennale di Venezia, sia di architettura e di arte, per fare delle mostre. Quindi noi l'abbiamo riadattato secondo le nostre esigenze e lo faremo per i prossimi anni.
E questa mostra ha avuto l'impressione che fosse raffinatissima anche nell'allestimento. So che c'entra anche la Fenice, vero?
Sì, c'entra anche la Fenice, perché abbiamo pensato insieme ad Alessandro Pedrona degli allestimenti modulari. Abbiamo delle altezze importanti, più di 8 metri, che volevamo sfruttare al massimo, e quindi con Alessandro abbiamo ideato delle pareti di legno che si alzano e si abbassano con un sistema di carrucole, e quindi molto teatrale, e quindi possiamo ricreare...
Scenografico!
Molto scenografico, ma possiamo ricreare delle stanze. Questo luogo si chiama le stanze della fotografia perché siamo vicini di casa delle stanze del vetro e quindi volevamo diventarne i cugini, ma anche perché possiamo creare tutte le stanze che vogliamo, ogni volta diverse, con queste pareti mobili.
Senti Denis, veniamo alla mostra. Come è difficile fare una mostra con le foto di Ugo Mulas, perché l'archivio è ricchissimo.
Sì, Ugo Mulas ci lascia un'eredità strepitosa. Questa mostra è fatta esattamente in coincidenza con i 50 anni della sua scomparsa. Volevamo ricordarlo e volevamo dare a tutti un segnale importante, cioè che le stanze della fotografia si occuperanno di grandi mostre temporanee, ma si occuperanno molto degli italiani e ci stiamo impegnando tutti per promuovere e valorizzare la fotografia italiana all'estero. Questo significa che noi avremo anche autori internazionali, ma vogliamo ragionare molto sull'Italia. Abbiamo disegnato questa mostra con Alberto Salvadori e con Melina e Valentina Mulas con una regola precisa, cioè togliere Ugo Mulas da questa visione che lo vedeva legato molto al mondo dell'arte. Ugo Mulas non è stato solo il fotografo degli artisti, è stato un fotografo totale, capace di attraversare in modo tangenziale tutti i generi fotografici. Io dico sempre, un po' come Stanley Kubrick nel cinema, che si è voluto cimentare nell'horror,
vari generi.
Nei film romantici, eccetera, e sempre al massimo dei livelli. Ecco, Ugo Mulas altrettanto si è occupato di corporate, di architettura, di paesaggio, di ritratti, di moda,
di Milano, di Bar Giamaica,
di reportage, di teatro, e lo ha fatto sempre veramente ai massimi livelli. Questa mostra è forse l'antologica più completa che siamo riusciti a fare, 130 fotografie.
Avete cominciato con le verifiche, ho visto il percorso.
Sì, abbiamo iniziato con le verifiche perché è l'ultimo lavoro e quindi un po' per chiudere il percorso, perché con le verifiche Ugo Mulas davvero vuole ripercorrere per intero tutto il suo lavoro, criticandolo anche, no? O comunque guardandolo criticamente. Quindi sì, è un'apertura fondamentale insieme a tutto il percorso però legato a Duchamp, che è stato insomma il suo mentore, erano molto amici e probabilmente la parte della consapevolezza di Ugo Mulas la si deve al continuo confronto che ha avuto con Duchamp.
C'è anche una parte su Fontana meravigliosa, devo dire. E poi la cosa interessante è che lui si fermava nell'atto creativo, no? E questa cosa
era
molto interessante.
Hai ragione.
Infatti si vede il taglio, si vede prima il pensiero, poi lui davanti alla tela e poi zac.
No, hai ragione Tiziana, lui era molto interessato alla gestualità da una parte e riesce a convincere Lucio Fontana a mettere in scena questa vicenda, perché è evidente che è una messa in scena, nel senso che c'è il prima e dopo il taglio, no? Non ci può essere il durante, perché non è un film, c'è l'azione. Anche se poi capisce che il gesto artistico, che è fondamentale, può anche essere modificato, e quando lui parte per New York e fa i grandi studi degli artisti americani, questi loft che noi sognavamo da lontano, non è più così interessato al gesto di per sé, ma è interessato al contesto, al punto tale che Germano Celant dice che è stato lui il più grande critico della pop art, è stato lui che ci ha fatto capire davvero qual era la motivazione,
ce l'ha fatta conoscere bene,
esatto, che ce l'ha fatta conoscere bene, perché ci ha raccontato la vita intorno, e quindi lui lì capisce che non è più un fotografo documentarista, ma che sta svolgendo la sua opera autoriale.
Senti, dicevo che è raffinatissima, confermo ancora, è raffinatissima, però devi già conoscere i personaggi, devi già conoscere gli artisti, perché sennò ti domandi, ma quello chi è?
Allora, tutte le...
Non ci sono le didascalie, insomma.
No, le didascalie ci sono, messe sulla base dei pannelli, giuro che ci sono.
Allora le cercheremo.
Le cercheremo, e tutti i testi introduttivi delle sezioni sono testi originali di Ugo Mulas. Okay. Come curatore abbiamo deciso di fare un passo indietro, lasciando tutto lo spazio a Ugo. Noi abbiamo scritto
al
lì
suo pensiero,
al suo pensiero, perché lui spesso scriveva, le verifiche sono la somma di immagini e testi critici e di pensieri, e lui ha introdotto, a volte anche molto brevemente, tutte le sezioni con dei testi. La mostra è raffinata, ma lui era un fotografo molto raffinato. Speriamo che sia, come dire, raffinata, ma anche comprensibile. Questo, il display espositivo...
No, ma non è una critica.
No, lo so che non è una critica, però diciamo il display espositivo vorremmo che davvero potesse essere empatico, come secondo me lo è sempre stato.
Ugo Mulas, l'operazione fotografica alle stanze della fotografia all'isola di San Giorgio fino al 6 di agosto. Beh, insomma, non ve lo dico più, secondo me è una mostra davvero da non perdere. Molto, molto interessante, le fotografie sono stupende. Poi ne abbiamo accennato anche nell'intervista con Denis Curti, c'è questo allestimento secondo me molto raffinato, queste luci giuste che non fanno nessun riflesso sulle fotografie esposte. E poi ci sono queste quinte date dalla Fenice di Venezia che permettono di intervenire in questo grandissimo e ampio spazio, creando come delle pareti dove sono appese le foto. Insomma, bello, bello, bello. Dicevo che qui con me c'è Manuela Cinno.
Ciao Tiziana.
Cara Manuela, tu
grazie.
Hai visto una mostra fotografica che ti è piaciuta. Ti è piaciuta la mostra, ti è piaciuta la fotografa, e stiamo parlando di Maria Vittoria Backhaus. Una mostra che si è aperta proprio in questi giorni a Casale Monferrato e che durerà fino ai primi di giugno, e allora vogliamo sapere tutto da te. Intanto raccontaci di questa donna che adesso cosa ha, 80, avrà 80 anni?
Sì, la fotografa Maria Vittoria Backhaus ha 80 anni, fotografa milanese che ha studiato a Brera e si è specializzata in scenografia. Lo sottolineo perché nelle sue foto l'aspetto narrativo del contesto è molto importante. E i curatori Angelo Ferrillo e Luciano Bobba sono stati straordinari in questo, a mostrare sia il prodotto fotografico ma anche il suo approccio, quello che c'è dietro e come costruisce le foto. Sono circa 200 fotografie, quindi è un'antologica molto ricca, ma l'allestimento non appesantisce perché c'è un'esplosione di colore, alternanza di colori, si passa da colori accesi fino ai bianchi e neri. Lei ha un'attività molto variegata, nasce da reportage, però poi lavora nella moda, nel design, nello still life.
Per quello che il titolo dice, i miei racconti di fotografia oltre la moda.
Sì. anche le fotografie di moda sono dei racconti, un po' la sua cifra stilistica, il vestito, l'oggetto non è mai in primo piano, ma viene inserito in una narrazione che è sempre uno sguardo sulla società. Per esempio nelle foto di moda lei è stata una delle prime a imporre una visione della donna non stereotipata, proponendo anche donne comuni, cioè nelle sue fotografie ci sono donne comuni che vestono Dolce & Gabbana, e lei diceva molti direttori di riviste mi hanno tenuto questi progetti nel cassetto perché era impensabile, però lei voleva proprio uscire, voleva avvicinare la fotografia anche al mondo reale, raccontare che le donne non erano solo delle bamboline perfette ma erano anche casalinghe, donne comuni. E la mostra poi si sviluppa anche da un punto di vista filosofico, perché lei per esempio prima di scattare disegna, ed è molto bello che abbiano messo in mostra anche i suoi quaderni dove lei
si vedono tutti gli appunti.
Sì, si vedono i disegni, per lei è fondamentale, quindi anche da questo punto di vista l'esposizione non è noiosa ma presenta sempre cose nuove e non annoia, ma c'è un bel filo conduttore che unisce il tutto. E è stata anche dissacrante nella fotografia stessa, per esempio in una sala si vede una tenda fatta di pellicole, si poteva pensare a qualche concetto filosofico, no, lei dice no, era puro decorativo, non l'ho venduta però era bella.
Le fotografie sono bellissime, immagino.
Sì, perché...
Anche nella composizione.
Esatto, sono stati bravi in questo, a cercare di uscire un po' dalla monotonia a volte di come si può presentare un'antologica, e hanno presentato anche delle fotografie originali, dove si vede magari qualche errore di stampa, ed è questo è molto bello perché si vede anche la cura, certe carte che non esistono.
Uno può pensare, vabbè, foto di moda, di... Ma Maria Vittoria Bacaus è stata anche impegnata, no? Fin dall'inizio.
Esatto, lei ha fotografato il 68 a Parigi e ha insistito molto per entrare nelle fabbriche a fotografare gli operai, per far conoscere non solo il prodotto ma anche chi...
Che anni erano? Gli anni 60?
Sì, sì, gli anni proprio dello sviluppo.
No, perché questa non è una cosa da sottovalutare, perché in quegli anni non era facile entrare nelle fabbriche
lei si faceva...
a fotografare le persone che lavorano.
Esatto, lei è entrata, infatti ci raccontava, io ho insistito molto per entrare nelle fabbriche e far vedere i volti di chi creava quei prodotti. Quindi sono anche foto da un punto di vista anche importanti, anche per conoscere storicamente quei periodi storici. Ricordiamo che lei nasce da reportage di questo tipo, quindi lei ha questo stampo che poi si porta dietro in tutti i lavori, anche nei lavori di moda c'è sempre un po' quella visione, quella voglia di raccontare a volte anche gli stereotipi che c'erano dietro al mondo della moda. E sicuramente è stata pioniera anche in questo. No. Assolutamente sì.
E allora, una mostra che vale la pena di vedere
perché è un'autrice che a volte si magari non si conosce molto, non si conosce tanto, ma in realtà è fondamentale da sapere.
Tra l'altro tu ci hai parlato, è anche simpatica, vero?
Molto simpatica, sveglia, ironica, divertente, un po' come il suo lavoro. Il suo lavoro si rispecchia anche nella personalità. Quindi assolutamente la consiglio.
Va bene, allora grazie Emanuela.
Grazie a voi.
Maria Vittoria Bacaus, i miei racconti di fotografia oltre la moda, il castello di Casale Monferrato, che tra l'altro è anche un posto bellissimo, perché io l'anno scorso ho visto la Biennale di fotografia ospitata soprattutto lì, anche in altri luoghi, ma soprattutto al castello, era un po' il cuore, e devo dire che... è un bel posto. E voglio dire complimenti anche a Maria Teresa Cerretelli, che ha avuto l'idea di proporre questa fotografa.
Fotografa donna, e quindi è bello.
Thank you. mandarvi a Roma a vedere l'arte liberata, vi segnalo che c'è una mostra che ci è piaciuta molto, ne abbiamo parlato, alla Casa della Memoria di Milano in via Confalonieri, e ospita la mostra La memoria e l'emozione, la mostra voluta dalla Fondazione Franceschi, perché in questo periodo ricorrono 50 anni dall'uccisione di Roberto Franceschi, lo studente che è stato ucciso dalla polizia durante una manifestazione vicino all'Università Bocconi. E sono esposte le fotografie di Enrico Cattaneo, Carla Cerati e Giuliano Lucas. Noi ne abbiamo ampiamente parlato, quindi io ve la ricordo, ve la segnalo, perché fino a metà aprile si può visitare. Adesso Margherita Redaelli ha visto la mostra Arte Liberata alle Scuderie del Quirinale. Arte Liberata dal 1937 al 47, capolavori salvati dalla guerra. È un tema di cui ci siamo occupati parecchio, soprattutto quando abbiamo parlato di Fernanda Witkens, la prima direttrice di Brera, ma anche di Palma Bucarelli, che fu una critica d'arte, una studiosa e anche una delle prime importanti galleriste a Roma. E loro veramente hanno rischiato la vita in tempo di guerra per salvare opere d'arte, e quindi noi abbiamo un grande debito verso queste persone. Ecco, dicevo, allora sentiamo Margherita Redaelli che ha visto questa mostra Le Scuderie del Quirinale.
Il punto più forte della mostra è anche il modo veramente in cui è organizzata, e quello che vuole dire, gioca molto sull'impatto emotivo. Io l'ho vista quasi subito dopo l'apertura, ancora a dicembre scorso, e ancora mi ha lasciato un'impronta vivissima. Si apre con filmati e con proprio cimeli, reperti di queste vicende di salvataggio accanto alle opere stesse. Si apre con la prima sala e di grandissimo impatto, si vedono proprio filmati delle trattative e di quello che poi preluderà agli acquisti forzati dei dignitari di Hitler di alcuni capolavori sul suolo italiano. Uno per tutti, un cerbiatto in bronzo della Villa dei Papiri di Ercolano, che viene messo lì ed è di una bellezza che sembra quasi che muova ancora le orecchie.
Tra l'altro noi vediamo queste opere grazie alla disponibilità di ben 40 musei e istituti che le hanno prestate.
Sì, e direi che anche questo prestito, questa concorrenza, diciamo, dei musei e delle sovrintendenze a prestare le proprie opere fa proprio un po' il parallelo con la terza, diciamo, sezione della mostra, e proprio fa vedere l'impegno dei singoli sovrintendenti, a volte o spesso a rischio della vita e a volte con mezzi che potrebbero quasi far sorridere, addirittura biciclette, carretti, per salvare e trafugare personalmente le opere delle loro ambiti di competenza. La prima sala si apre con filmati d'epoca, alcuni di propaganda hitleriana, si vede proprio architetture naziste e come in queste si integrano statue greco-romane degli atleti classici. Questo dà subito un'idea delle mire anche politiche dietro agli acquisti forzati di alcune nostre opere. Si apre poi anche con un intento di forte comunicazione del clima politico in cui il governo di Galeazzo Ciano si è portato prima connivente di questo scambio o acquisto forzoso di opere, ma anche connivenza c'è stata, diciamo, dagli specialisti del settore. Ventura, antiquario fiorentino, scambiava, o almeno così documenta e asserisce la mostra, cambiava opere italiane o antiche, insomma nostre, ricevendo in cambio opere di impressionisti francesi che erano state sequestrate in Francia dal regime. Si apre quindi in modo abbastanza scioccante e molto, diciamo, quasi macabro. Ecco, non fosse, questo è proprio l'ultimo elemento, al di là delle opere, uno dei cimeli è proprio il registro di Göring in cui erano scritte le opere che sono poi state portate via, e si leggono nomi come Veronese, Tintoretto, Botticelli, Piombo, insomma, le ton et donné, come si direbbe a Parigi.
E quindi questo ci dà proprio l'idea del lavoro prezioso che hanno fatto questi soprintendenti, questi direttori di musei, rischiando appunto magari anche la loro vita pur di salvare queste opere stupende. Quante sono in tutto?
Ah, guarda, sono probabilmente moltissime, lì ne saranno esposte ad occhio e croce 30 o 40, al di là appunto delle opere, proprio la documentazione che viene fatta. Quindi io direi che in mostra, oltre a essere le opere, sono proprio le storie, dicevi tu, le storie personali,
sì,
con nomi anche che per i non specialisti balzano agli occhi. Il primo, insomma quello più noto, Giulio Carlo Argan. Quanti di noi hanno studiato sul suo manuale di storia dell'arte? Ma era proprio quello che era lì nell'organizzazione. Storie individuali, ma non solo, anche storie, diciamo, intenzioni politiche a livello più alto. Bottai nel 39 già cominciava ad organizzare, a segnare gli edifici che contenevano le opere d'arte perché fossero risparmiati dai bombardamenti, dalle azioni di guerra. Già cominciava a mettersi in contatto con i sovrintendenti per chiudere i musei al più presto, già nel 40, e poi per organizzare gli spostamenti. Spostamenti che hanno anche loro del commovente. Prima nella rocca di Sasso Corvaro a Pesaro, il palazzo dei principi falconeri Carpegna, antiche fortezze medievali che ancora diventano bastioni per proteggere le opere d'arte, e poi infine, dopo vari spostamenti, fino in Vaticano, con ancora rocamboleschi viaggi nella notte a fari spenti per portare opere.
Tra l'altro anche una che ci tengo a sottolineare, perché ne abbiamo parlato tanto, è Palma Bucarelli, che è stata una gallerista e una intenditrice d'arte molto molto importante, che probabilmente ha salvato molte opere e altre ne ha fatte conoscere, perché si è spesa moltissimo.
Ma devo dire, nella seconda parte della mostra, quando proprio oltre alle opere stesse vengono presentati proprio i soprintendenti, un intento della mostra è quello di mettere in luce le personalità femminili di sovrintendenti che erano spesso erano anche associate a zone un po' più disagevoli. Ecco, questo da una parte sì, mette in rilievo la figura femminile, dall'altra ci fa però capire che tante sovrintendenti erano donne, quindi c'era un rispetto e, diciamo, una percezione di parità che a chi non è esperto del periodo può dare un senso di lieta sorpresa. E poi fa proprio vedere, questo vale sia per gli uomini che per le donne, almeno a me ha lasciato questa sensazione, che tanto le opere avevano bisogno dei sovrintendenti per essere salvate, quanto per i sovrintendenti avevano quasi bisogno delle opere per darsi un ruolo e un obiettivo in quei periodi veramente tanto tragici. E questo punto, che potrebbe sembrare veramente un po' forse eccessivamente emotivo, però io credo non sia sfuggito a chi ha allestito la mostra, che si chiude con un filmato veramente toccante di un soldato americano che va a recuperare un'opera, penso di Rembrandt, da un bunker nazista, e questo curatore dignitario nazista che esce in frac e fa vedere proprio con la mano i
corpi lasso monte calo simi a fursti mala
apa lama risti cota stock war instigator rota solci solci.
Abbiamo sentito Margherita Ardaelli, che ci ha parlato di Arte Liberata, una mostra che si può vedere alle Scuderie del Quirinale fino a metà aprile, quindi se avete un po' di giorni di vacanze intorno a Pasqua e fate un salto a Roma, tenete conto di questa mostra che vale la pena di vedere. E adesso invece andiamo a Bibbiena, al CIFA, Centro Italiano della Fotografia d'Autore. Per parlare delle scritture dello sguardo. Di che cosa si tratta? Delle mostre di una fotografa che amiamo. Sì, tanta fotografia oggi, ragazzi, ci sono tante proposte. Le scritture dello sguardo di Carla Cerati. Abbiamo visto di recente anche qui a Milano una mostra da Laika in centro. E adesso questa fotografia curata da Roberto Rossi, che è il presidente della FIAF. L'associazione di fotografi, dicevo, la mostra curata da lui ci presenta una parte del lavoro di Carla Cerati forse meno conosciuta. Roberto Rossi, presidente della FIAF, questa associazione storica che festeggia il suo compleanno, 75 anni, giusto?
Sì, festeggiamo. Quest'anno festeggiamo 75 anni di vita della federazione, che è nata nel 48 a Torino. Per noi quest'anno è un anno chiaramente molto particolare, che quindi abbiamo messo in campo tantissime iniziative proprio per cercare di onorarlo nel migliore dei modi.
Importanti, e infatti avete in programma l'omaggio a una grande fotografa e scrittrice, Carla Cerati. Mi diceva che dopo di lei verrà un altro gigante, che è Nino Migliori, giusto?
Migliori, sì. Era proprio Nino Migliori, perché diciamo che è proprio la figura che rappresenta un po' tutto questo periodo, perché Nino Migliori ha iniziato a fotografare proprio nel 48, l'anno in cui è nata la FIAF, e sta ancora fotografando, quindi è l'autore, forse l'unico ancora esistente, che ha attraversato tutti questi 75 anni.
Eh sì, perché avrà un bel 96, cioè nonostante sia vivacissimo.
Quest'anno andiamo
però
a 97.
Ah, pure?
sì, a settembre.
Va bene, allora veniamo a noi, perché si aprirà questa mostra, dicevo, che è un omaggio a Carla Cerati, ho visto con delle una parte del suo lavoro forse meno conosciuta. Quale?
Come cerchiamo di fare spesso quando possiamo, quando l'autore ce lo permette, cerchiamo di indagare principalmente nel periodo iniziale dell'autore, nel periodo in cui in qualche modo ha partecipato alla vita di un circolo fotografico e quindi alla vita della FIAF. Carla, nei primissimi anni della sua esperienza fotografica, ha proprio partecipato alla vita del circolo fotografico milanese, e quindi abbiamo cercato di privilegiare quelli che sono i lavori giovanili. Quindi la struttura che ospita la mostra, che è il Centro Italiano della Fotografia d'Autore, che è un ex carcere, una mandamentale, un piccolo carcere di provincia. Quindi composto da 16 celle, una galleria molto, molto lunga. Abbiamo strutturato la prima parte della mostra in galleria proprio su questo periodo, con foto che ha fatte ai bambini, foto fatte
quindi
in strada,
alla sua famiglia, perché all'inizio ha cominciato con la famiglia, poi pian piano la fotografia per lei è stata uno strumento di liberazione, di emancipazione, di consapevolezza, no? Perché poi lei ha documentato anche la vita della società di Milano, dei cambiamenti, mondo cocktail, eccetera.
Sì, infatti proprio questa prima parte, tra cui ci sono le foto di danza dove c'è la figlia Elena, i giovani milanesi, quindi insomma tutta la società di quel tempo, i giovani, per poi entrare nelle celle, praticamente chiaramente questi spazi espositivi sono celle, le chiamo in questo modo, dove all'interno di ognuna di queste stanze ci sono vari dei singoli lavori, tipo abbiamo Cara Assuntina, un lavoro illustrativo per le collane editoriali per bambini, poi il lavoro di Maghi d'Abruzzo, una bellissima serie sull'alluvione di Firenze, quindi siamo nel 66, l'anno dell'alluvione, lei documentò proprio il momento del subito successivo all'alluvione, quindi tutte le ripuliture,
gli interventi dei volontari,
sì. Gli angeli del fango.
Certo.
Poi abbiamo una serie di paesaggi, posti molto cari a lei, la Liguria di Ponente da una parte, le Langhe dall'altra parte, le capitali europee, Mondo Cocktail.
Ah, Mondo Cocktail ce l'avete, perché sì. Quello è un po' una pietra miliare.
Sì, alcune immagini di Mondo Cocktail, Living Theater. Poi la grande sezione che occupa almeno quattro celle, quella dedicata ai ritratti.
Allora, le scritture dello sguardo, la mostra di Carla Cerati a Bibbiena, al CIFA, Centro Italiano della Fotografia d'Autore, in Via delle Monache al 2. Si apre la mostra oggi pomeriggio alle 16.30 e in occasione dell'apertura ci sarà anche la presentazione di un libro fotografico curato dalla figlia Elena Cerati e da Lucia Miodini. Ma di questo parleremo nei prossimi giorni. Anche perché voglio dedicare questi ultimi minutini alla mostra di cui abbiamo parlato stamattina, Muoli e Visual Activist, che è questa artista, fotografa, attivista LGBTQIA+, sudafricana, che è arrivata a Milano, è al MUDEC, Museo delle Culture, nello spazio che il museo dedica alla fotografia, e ve ne ho parlato ampiamente questa mattina. Ci sono 60 fotografie, sono quasi tutti autoritratti. Lei lavora, il suo lavoro è contro il razzismo, contro la rappresentazione dei neri fatta dai bianchi, contro le politiche sessuali, e prima che artista lei si dice attivista. Il suo scopo è rimuovere le barriere, ripensare la storia, dare dignità e luce ai neri. Zanele Muoli, nata nel 72, nata in Sudafrica nel periodo dell'apartheid, ha conosciuto la violenza di quel regime, le lotte sanguinose per abolirlo, ha conosciuto le violenze riservate alla comunità LGBT più e di cui appunto fa parte. Violenze morali, fisiche, torture, sevizie fino alle uccisioni. E le sue fotografie, i suoi autoritratti sono un'arma per affermare la propria dignità, la propria immagine e la forza, ma non solo la sua, quella di tutti i neri e anche quella dei suoi antenati. Lei si presenta come Leonessa Nera. E vi voglio far sentire per qualche minuto la sua voce, parlando all'inizio degli autoritratti.
Sull'uso dell'autoritratto, il significato che ha per lei.
Self-portraits are very, very important for people to keep the memory of themselves and also to share their own experiences, to express themselves in ways that they do not often express publicly. It is the way in which we connect with ourselves in our corners.
È molto molto importante per me l'autoritratto come mezzo di espressione, perché per me l'autoritratto si incentra proprio sull'idea e il concetto del ricordo, e non solo il ricordo di se stessi, ma anche attraverso l'autoritratto io condivido quelle che sono le mie esperienze più intime, più profonde, e faccio in modo che questa esperienza, che di solito non è mai resa pubblica, possa diventare pubblica. E quindi è un modo per collegarsi, per connettere noi stessi con quelli che sono gli spazi dentro i quali viviamo, perché questa esperienza possa essere ingigantita, perché si possa percepire il senso di sicurezza. Ecco, per me l'autoritratto parla proprio anche di sicurezza, dello spazio sicuro dentro il quale ti senti bene e ti puoi sentire bene. Poi io faccio autoritratti di me, appunto, ma non è semplicemente il fatto che io ritragga me stessa che è importante. Lo faccio anche per dare visibilità a tutti quegli esseri umani neri che sentono gli stessi sentimenti che provo io, e ai quali voglio dire, attraverso le mie opere, di amarsi, di riuscire.
È una mostra bellissima che vi consiglio caldamente, Muoli e Visual Activist al MUDEC di Milano in via Tortona, nello spazio che il museo dedica alla fotografia. È appena stata inaugurata e c'è tempo fino a fine luglio. Bene, I Girasoli termina qui. Un caro saluto da Tiziana Ricci e da Manuela Cinno.
Ciao Tiziana, grazie per l'ospitalità.
E a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. E con I Girasoli l'appuntamento è sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso 1:20. Ciao a tutte e a tutti.